Con gli occhi chiusi sul via vai di facce, che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici, le 8:04 del mattino, arrivo subito, fatemi finire di completare una cosa. Allora, caro babbo, quest'anno per Natale vorrei che mi portassi un tampone negativo, sai, lo chiederei alla farmacia, ma la farmacia mi ha detto di chiedere all'ATS, l'ATS mi ha detto di chiedere a te, lo so, è un po' tardi, ma vedi un po' tu quello che puoi fare. Ecco, fatto, scusate, dovevo finire di completare la letterina, lo so, ragazzi, che malinconia, come ci siamo ridotti, domani è l'antivigilia e ci tocca fare slalom tra titoli come contagi, l'ondata di Natale, i divieti per Capodanno, cenone con il tampone sotto l'albero e via di questo passo, roba che tempo 12 mesi alla Meloni toccherà mettere anche Crisanti nel presepe, del resto ci sono in giro più varianti che zampogne e progressivamente aumenta la probabilità di ritrovarsi Omicron in regalo al posto della PlayStation. Domani sapremo che restrizioni dovremo scartare, ma prima di prendere una decisione, naturalmente governo e autorità sanitarie devono ancora valutare l'impatto della canzoncina dei tre tenori della virologia, già ribattezzati i tiro vaccino dagli amanti della musica italiana e gli ultravax dai nostalgici della New Wave. I primi dati, eccoli qua, i primi dati elaborati dall'Istituto Koch mostrano le convulsioni di Omicron di fronte a Pregliasco che canta mangia il panetton, vai a fare l'iniezione, e aprono dunque degli scenari favorevoli, speriamo, mentre secondo l'EMA per uccidere la variante sarebbe molto più efficace Burioni che intona la Ida con l'autotune. In attesa di un consenso consolidato in seno alla comunità scientifica, l'unica certezza per ora e quella offerta ci dà la teoria del caos che ci ricorda che ogni volta che Crisanti canta A voi Euganeo, un premio Nobel per la medicina muore a San Francisco, non Montagnier però, un altro. Comunque occhio, perché per la legge del contrappasso, se oggi i virologi si danno al canto, domani Povia potrebbe essere pubblicato su Lancet. E purtroppo mi piacerebbe oggi aprire con Lancet, ma Lancet nella mazzetta dei giornali non ce l'ho, e quindi il punto sulle restrizioni possibili lo prendiamo dal Corriere della Sera. Cominciamo subito, così entriamo immediatamente in clima rispetto alle attese, perché oggi si decide, domani ci sono le certezze. Intanto guardiamo nella palla di vetro di Monica Guerzoni e Fiorenza Sarzanini, che fanno per l'appunto il punto, che fa anche una bellissima rima fine anno. Allora, vediamo un po': divieti e restrizioni per le feste di Capodanno, mascherine obbligatorie all'aperto in tutta Italia, terza dose anticipata da 5 a 4 mesi dopo l'ultima inoculazione, Green Pass valido soltanto 6 mesi. Di fronte a una curva epidemiologica che si impenna e alle strutture sanitarie che rischiano di andare in affanno, il governo decide per una stretta rigorosa, senza escludere misure drastiche per i non vaccinati, compreso il coprifuoco. Il decreto, che sarà approvato domani, garantirà l'apertura delle attività e dei negozi, ma non potrà non tenere conto di quanto sta accadendo nel resto d'Europa e nel nostro paese, dove i contagi superano quota 30.000, i ricoverati in terapia intensiva sono 1.000 e i morti 153. Le prime evidenze sulla presenza di Omicron in Italia, consegnate a Draghi dagli scienziati del CTS, confermano la contagiosità del virus mutato e fanno presumere che entro la metà di gennaio possa esserci un nuovo picco. Di fronte a una situazione dunque di massima allerta, gli esperti chiedono una spinta ulteriore alla vaccinazione, riducendo i tempi di intervallo per il richiamo e il booster, ma anche restrizioni severe per evitare gli assembramenti che potrebbero causare conseguenze gravi. Come già sta accadendo in altri stati, il decreto potrebbe contenere il via libera a effettuare la terza dose 4 mesi dopo la seconda, in modo da ridurre il rischio per la mancata copertura vaccinale già evidenziata con il trascorrere del tempo rispetto alla variante Delta e adesso anche per la Omicron. L'intervallo ridotto porta inevitabilmente a una validità inferiore del Green Pass rafforzato. Gli attuali 9 mesi vengono ormai ritenuti dannosi per garantire una copertura adeguata e sembra scontato che saranno ridotti a 6, se non addirittura a 5. Ma veniamo intanto a gli effetti immediati sul periodo delle feste per quanto riguarda i possibili provvedimenti. In discoteca, alle feste di Capodanno, agli altri eventi dove non è garantito il distanziamento, anche chi è vaccinato dovrà presentare un tampone con esito negativo effettuato nelle 48 ore precedenti. Molti sindaci e governatori hanno già disposto divieti per i festeggiamenti di piazza, dopo lo vedremo, ma se il quadro epidemiologico dovesse ulteriormente peggiorare, non è escluso che il divieto valga per tutta l'Italia. È escluso che possa essere fissato il coprifuoco per tutti, ma è aperta la discussione per imporlo a chi non è vaccinato. Alcuni ministri premono per imporre l'obbligo vaccinale a tutti i lavoratori, una misura che scatterebbe a gennaio dopo le festività natalizie, ma potrebbe essere previsto entro la fine di dicembre per alcune categorie: i dipendenti dei locali pubblici dove si fa ristorazione e chi lavora a contatto con il pubblico, il front office della pubblica amministrazione. E poi c'è il capitolo aperto sulle scuole, perché ci sono state diverse dichiarazioni. Qui si citano le dichiarazioni dell'infettivologo Massimo Galli sulla necessità di pensare a una procrastinazione delle vacanze se le cose vanno male o malissimo, dichiarazione che ha scatenato polemica. La decisione non sarà certamente presa domani, scrivono Guerzoni e Sarzanini sulle colonne del Corriere, perché dipenderà dal picco della variante Omicron e solo nel caso di un'impennata simile a quella attualmente in corso in Gran Bretagna potrebbero essere valutate misure ulteriori, mentre adesso non siamo in questa condizione. Ma è comunque un'ipotesi non scartata, e per questo il presidente dell'Associazione Nazionale Presidi, Antonello Giannelli, dice che si tratta di una misura senza alcuna utilità. La via maestra resta quella delle vaccinazioni. Si diceva dei provvedimenti che intanto si stanno prendendo a livello locale. Quindi ci spostiamo a pagina 5, dove si fa un po' il punto della geografia degli eventi sospesi. In tantissimi sindaci che avevano organizzato le iniziative per la notte di Capodanno ora riuniscono gli staff, convocano vertici con le forze dell'ordine, sondano agenti dei cantanti sulle penali. Qualcuno è titubante, qualcun altro resiste, moltissimi si portano avanti e cancellano programmi già annunciati. Si parte da Firenze con Nardella: se mi viene chiesto se sono per annullare gli eventi io dico di sì, però ci prendiamo le prossime 48 ore per scrupolo. A Roma la decisione è già stata presa, il concertone della ripartenza organizzato al Circo Massimo è stato cancellato. A Napoli ci ha pensato il presidente della Campania Vincenzo De Luca a togliere il neo sindaco Manfredi dall'impiccio con un'ordinanza regionale che vieta in tutta la regione feste sia nei locali sia nelle piazze. A Milano e Torino i sindaci Beppe Sala e Stefano Lorusso avevano escluso un evento di massa fin da novembre. Tanti altri amministratori lombardi e piemontesi erano stati ottimisti e ora tornano sui loro passi, sia a Desenzano e a Lissone si trattava di feste di piazza. A Limone, in provincia di Cuneo, salta la fiaccolata dei maestri di sci, capitolano anche tanti sindaci del nord-est. A Verona salta il brindisi di piazza Bra e anche la serata per gli anziani in fiera. A Treviso, colpo di spugna sulla festa diffusa. A Pordenone il braccio di ferro tra comune favorevole e regione contraria vede prevalere la linea della prudenza, tutto annullato, così come a Gorizia. In Liguria la cautela impone di cancellare gli show non solo alla Spezia ma anche nei luoghi più classici del turismo come la Palle, Sesti Levante. Emilia e Romagna invece si dividono, piazze vuote a Bologna, Parma, Piacenza, Reggio Emilia. A Ferrara il sindaco Alan Fabri annulla il festival Tecno, resistono al contrario gli spettacoli a Cesena e soprattutto a Rimini. In Riviera il Capodanno è un po' come Ferragosto e per ora il brindisi in piazza non si tocca. In controtendenza c'è invece Bari, dove il sindaco Antonio De Caro conferma il concerto in piazza organizzato con Canale 5. Questa è un po' come dire la geografia delle restrizioni possibili. Vabbè, dai, ci è andata tutto sommato meglio che a quelli della Corea del Nord, dove Kim Jong-un, non so se l'avete letto, oggi ne scrivono i giornali, ha emanato il divieto di ridere per 11 giorni di fila, praticamente la più grande puntata di LOL mai realizzata. 11 giorni senza ridere, una prova che non sarebbe venuta in mente nemmeno al venerabile Jorge per la seconda serie di Squid Game. Bisognerebbe provare a mandare a Pyongyang Elio vestito da Mona Lisa per vedere se ce la fanno, ma forse basta il senatore Razzi vestito da senatore Razzi o Kim Jong-un vestito da Kim Jong-un. In ogni caso, dai, in confronto a loro la nostra è una dittatura sanitaria dal volto umano, forse a parte la campagna dove De Luca ci prova a raggiungere le vette coreane. Intanto però, siccome tutto il mondo è paese e soprattutto tutto il mondo è paese di Omicron, non che altrove la situazione sia diversa, il Corriere della Sera fa anche un po' il punto sul Natale degli altri, concentrandosi sull'Europa. In Germania spalti vuoti alle partite, perché le partite di Bundesliga si giocheranno a porte chiuse, niente feste di Capodanno. In Francia arrivo il pass vaccinale, raddoppiano le prime dosi. In Gran Bretagna Johnson non ferma il Natale, ma Londra cancella il veglione. In Austria test anche se immunizzati per i viaggiatori in arrivo. In Olanda ristoranti e cinema chiusi, massimo 4 ospiti al cenone. Emergenza in Catalogna, arrivano misure drastiche. Questo era come dire un po' tutto il punto e tutto il giro sulla situazione. Naturalmente quelle che abbiamo visto nel pezzo di Sarzanini e Guerzoni sono le previsioni sufficientemente informate su quello che potrebbe essere la decisione che nell'arco di 24 ore verrà presa dal governo. Poi domani valuteremo se saranno le scelte saranno state esattamente quelle che oggi vi abbiamo elencato. Ci saranno degli elementi di novità, perché intanto continua la robusta dialettica, si dice così, normalmente all'interno del governo e tra governo e regioni. Lasciamo il Covid, perché nel frattempo è stata varata una parte significativa della manovra, non ancora tutta, e questo è un argomento che con diverse declinazioni troviamo oggi sulle prime pagine dei giornali. Allora partiamo da qui, visto che eravamo sulle colonne del Corriere della Sera. Dalla prima pagina troviamo i dubbi sul incentivo, sul cosiddetto bonus verde da oltre 33 miliardi di euro. Tanti soldi, pochi risultati, scrive Federico Fubini. Andiamo a leggere poi il pezzo a pagina 12. Perché si dice tanti soldi e pochi risultati. Intanto ovviamente l'argomento è legato al super bonus senza limiti anche per le villette, come vediamo dal richiamo di prima pagina. Comunque dice Fubini: un giorno forse ci volteremo indietro e saremmo assaliti dal sospetto che questo super bonus da oltre 33 miliardi sia stata una grande sbronza collettiva, una gigantesca occasione persa se si voleva proteggere l'ambiente, sprecata nell'offrire ancora più risorse pubbliche a debito a coloro che detengono già gran parte delle risorse private, gettata nel creare opportunità per le frodi e probabilmente anche per le mafie. Fubini nel pezzo dice che per rendere verdi attraverso i bonus tutte quante le case degli italiani, lo Stato dovrebbe spendere oltre 2.000 miliardi, non 33, ovvero poco meno dell'intero debito pubblico italiano. E poi mette a confronto il super bonus con l'eco bonus e dice: il beneficio per l'ambiente di un euro speso con l'attuale super bonus è nettamente inferiore a quello dell'eco bonus, dove l'italiano è indotto alla disciplina perché sta pagando anche del suo. Fa riflettere il fatto che in una regione perseguitata dalla criminalità come la Calabria, la spesa per super bonus sia 10 volte più alta di quella per l'eco bonus, quando in Lombardia è appena del 20% superiore. Ma aggiunge: nella piena legalità, chi ne trae più vantaggio? Anche qui i dati dell'Enea aiutano a capire: il grosso dei crediti fiscali va a immobili di categoria A2 e oltre la metà delle detrazioni, dice Giuseppe Pisauro del UPB, oltre la metà delle detrazioni dell'ecobonus nel 2019 andavano al 15% più ricco dei contribuenti, e tutto fa pensare che con il super bonus sia lo stesso, solamente di più. E mentre si varano dei provvedimenti per un'Italia più verde, spostandoci sulla prima della Stampa, andiamo ad incrociare il tema del caro bollette, dell'energia, dei costi dell'energia, e quindi energia troppo cara, adesso anche l'Italia ritorna al carbone. Eccolo qua il colpo di reni del carbone, che doveva essere messo definitivamente fuori legge in virtù degli accordi sul clima, e invece no, perché il caro energia fa succedere quanto racconta Luigi Grassia oggi a pagina 22 della Stampa. Il metano costa sempre più caro sotto l'azione combinata del generale inverno, della crisi ucraina, del ritardo della certificazione del gasdotto russo-tedesco Nord Stream 2. Ieri il prezzo di riferimento del gas in Europa ha fatto un balzo del 22%, fissando in chiusura il nuovo record di 180,34 euro per megawatt. Intanto la transizione verso le energie verdi fa due passi avanti e uno indietro. Così in questi giorni in Italia sono state riaccese temporaneamente, per necessità di sistema, due centrali elettriche alimentate a carbone e finora messe in sonno in quanto forti produttrici di CO2. Si tratta dell'impianto dell'Enel a La Spezia e di quello del gruppo A2A Monfalcone. Da notare che per entrambe è già prevista la riconversione a gas e nel caso di La Spezia l'addio definitivo al carbone è fissato a scadenza brevissima. Però facciamo il punto, dice Grassia. La conferenza globale COP26 ha appena fissato nuovi impegni di decarbonizzazione, peraltro già svalutati come bla 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 da Greta Thunberg, eppure in Italia in questi giorni viene innestata la retromarcia rispetto a quegli obiettivi, riavviando due impianti produttori di CO2. E allora come mai questa contraddizione? La società Terna, che gestisce le linee elettriche italiane ad alta e altissima tensione ed è responsabile dell'equilibrio complessivo del sistema, lo spiega con necessità contingenti. In vista di una possibile ondata di freddo che aumenta i consumi di energia, in previsione dello spegnimento per manutenzione di quattro centrali elettriche in Francia, che è la nostra fornitrice abituale di elettricità, Terna ha sondato la disponibilità delle compagnie elettriche, chiedendo loro di rendere disponibile per precauzione un po' di potenza supplementare, e Enel e A2A hanno risposto a questa specie di chiamata alle armi, rendendo disponibili proprio gli impianti di La Spezia e Monfalcone, le centrali a carbone di qui sopra. Questione chiusa, allora, sì e no. Per quanto il caso di queste due centrali sia circoscritto e giustificato da esigenze temporanee, è tutto il sistema Italia che si sta allontanando dagli obiettivi della decarbonizzazione, secondo emerge da un rapporto dell'Enea. Lo studio denuncia un netto peggioramento, meno 35% dell'indice ISPRED, elaborato dall'ente per misurare il ritmo della transizione verde. In parte questo era scontato, visto che è in corso un rimbalzo economico post pandemia che comporta inevitabilmente anche una certa risalita dei consumi energetici, ma non è fisiologico che le nostre emissioni si discostino dalla media europea, eppure è proprio quello che sta succedendo in Italia. Nel 2021 i consumi di energia e le emissioni crescono più del doppio della media dell'Eurozona, allontanando il nostro paese dagli obiettivi UE di decarbonizzazione, cioè emissioni meno 55% entro il 2030. E dunque, eccolo qua, si impenna il prezzo del gas, aumentano le tariffe, i costi dell'energia, e quindi che cosa si fa? Si ritorna al carbone. Oppure, dice Cingolani, intervistato oggi dal Messaggero, riapriremo i pozzi italiani per frenare il caro bollette, misure eccezionali per non fermare l'economia, e quindi questo, come dire, è il costo indotto dalla ineffabile ripresa, santa subito per carità, ma poi questi sono gli effetti che vengono generati. C'è un altro aspetto che riguarda la manovra, che troviamo sempre sulla prima pagina del Corriere della Sera, ed è quello di cui si occupa invece Gian Antonio Stella: anziani, disabili, solamente una mancia. E allora andiamo a vedere quello che scrive Stella a proposito di questo capitolo. Il patto per un nuovo welfare sulla non autosufficienza, la coalizione di 51 associazioni, onlus e soggetti vari, tra cui la Caritas, Cittadinanza Attiva, il Forum del Terzo Settore, uniti per la prima volta su un progetto comune, ne aveva chiesti 300 di milioni. Il governo ne aveva concessi un terzo, ovvero 100. Saliti poi, dopo le proteste, ma si crepi l'avarizia, a 115, pari, per capirci, allo 0,38% dei circa 30 miliardi stanziati. Poco, troppo poco, drammaticamente poco. In Italia, spiega il patto, manca ancora, nonostante sia stata oggi finalmente prevista una riforma nazionale dell'assistenza agli anziani non autosufficienti, che è stata realizzata in tutti i paesi europei comparabili, dall'Austria 1993 alla Germania 1995, Francia 2002, Spagna 2006, ma da noi se ne discute dalla fine degli anni 90 senza esito. Pareva che questa, grazie al PNRR, fosse la volta buona per affrontare davvero i nodi di fondo. La frammentazione delle risposte causata dalla caotica molteplicità di enti, sedi e percorsi differenti, l'insufficienza dell'offerta pubblica, mancano servizi a domicilio, le strutture residenziali, gli interventi di qualificazione delle badanti, le azioni a sostegno dei familiari e infine i modelli di intervento inadeguati, ad esempio i servizi che non tengono conto della sempre più diffusa presenza delle demenze al fianco delle limitazioni fisiche, il tutto nel contesto di un paese dove, come scrivono i demografi, nascono sempre meno bambini e invecchiano sempre più anziani. E quindi, appunto, eccolo qua l'aspetto numero due che oggi viene sottolineato sulle colonne del Corriere della Sera. Ma ce n'è un terzo, che non riguarda i provvedimenti specifici, ma il come si è arrivati al varo della manovra. Bed and Breakfast è il titolo che oggi fa il Manifesto, e che a cosa si riferisce? Sullo sfondo del titolo Bed and Breakfast c'è un Parlamento per l'ennesima volta semivuoto. Dopo oltre un mese di sonno, la legge di bilancio vive una sola notte in Parlamento, poche ore in commissione per l'unico esame concesso alle Camere sul provvedimento più importante. Da domani parte la corsa delle aule fino a Capodanno a colpi di fiducia. Insomma, un Parlamento che non c'è per quanto riguarda la discussione della manovra economica. E infatti anche la Huffington Post titola esattamente sullo stesso tema, lo fa in modo più diretto, titolando: il Consiglio dei Ministri è il nuovo Parlamento, anche sulla manovra, le Camere spogliate e felici, si decide tutto tra Draghi e i capi partito. E sullo stesso argomento apre oggi Domani, assalto alla legge di bilancio meno discussa di sempre, è il titolo Domani, e poi c'è l'editoriale del direttore Stefano Feltri: questo modo di fare politica economica viola la Costituzione, Parlamento esautorato. Vediamo come argomenta Feltri. I parlamentari che da mesi hanno il terrore di andare a casa se Mario Draghi salirà al Quirinale stanno difendendo il proprio seggio e il relativo stipendio in un'istituzione sempre più inutile. La fase finale del percorso sulla legge di bilancio certifica il punto più basso mai toccato nella pur deprimente storia della politica economica italiana. La legge più importante dell'anno è arrivata ieri in aula al Senato sotto Natale, alla Camera passerà un attimo il 28 dicembre per essere approvata il 31. C'è una riforma strutturale del fisco che vale 8 miliardi e non è mai stata davvero discussa dal Parlamento. In compenso alcuni parlamentari sono riusciti a inserire mance e marchette contrari allo spirito della manovra che definisce i grandi numeri e non le singole spese. La legge di bilancio non è stata il prodotto del dialogo tra governo e Parlamento, ma tra governo e partiti, o meglio tra ministri e capi corrente. Visto che questa volta praticamente tutti i partiti sono in maggioranza, non c'è controllo su questa melassa decisionale. L'assenza di opposizioni evita che qualcuno faccia ricorsi, denunce, polemiche. I negoziati sul Quirinale escludono la possibilità che il capo dello Stato o, se chiamate in causa la Corte Costituzionale, possano censurare un processo che viola lo spirito e la lettera delle norme italiane ed europee sulla politica di bilancio. Nel 2018, in una situazione meno grave, 37 parlamentari, ricorda Stefano Feltri, del Partito Democratico, avevano fatto ricorso alla Corte Costituzionale per denunciare il governo Conte, che aveva riscritto con un solo emendamento la manovra per adeguare il rapporto tra deficit e PIL da 2,4% a 2,04%, come richiesto dalla Commissione UE. La Corte aveva riconosciuto che la pratica era discutibile, che l'articolo 72 della Costituzione, cioè ogni legge va discussa ed esaminata da commissioni e aula articolo per articolo, ormai non viene più rispettato, ma in quell'occasione aveva riconosciuto all'esecutivo l'alibi di aver dovuto negoziare a lungo con Bruxelles, dunque non c'erano più i tempi per fare i passaggi parlamentari. Il governo Draghi, conclude Stefano Feltri, non ha alcun alibi e dunque il richiamo della Consulta è più valido e inascoltato che mai. Quindi cita il richiamo della Consulta: occorre arginare gli usi che conducono a un progressivo scostamento dai principi costituzionali per prevenire una graduale ma inesorabile violazione delle forme dell'esercizio del potere legislativo, il cui rispetto appare essenziale affinché la legge parlamentare non smarrisca il ruolo di momento di conciliazione in forma pubblica e democratica dei diversi principi e interessi in gioco. La democrazia parlamentare, chiude il direttore di Domani, con maggioranza e opposizione che litigano sui provvedimenti di politica economica, sarà forse un pessimo sistema decisionale, ma è quello che stiamo vedendo, all'opera è certamente peggiore. Così Stefano Feltri a proposito della progressiva emarginazione del Parlamento, anzi della certificata scomparsa, come uno di quei panda che un tempo il WWF mostrava a simbolo delle estinzioni della specie. Io invece sto estinguendo il tempo a disposizione per la prima parte del Demone del Tardi. Con tutto il suo vigore giovanile, Mattia Guastafierro è già dentro allo studio 2 dall'altra parte del vetro per le notizie delle 8:30, e quindi gli cedo il passo. Ci sentiamo tra poco per la seconda parte del Demone del Tardi.
When will they go from here? When will they stop? I believe that fate has brought us here, and we should be together, babe, but we're not. I play it off, but I'm dreaming of you, and I'll keep my cool, but I'm feeling. I try to say goodbye and I choke, I try to walk away and I stumble, though I try to hide it, it's clear, my world crumbles when you are not near.
arrivato alle 8:40 minuti, grazie, tante grazie a Macy Gray per il supporto in questa puntata in cui, vista la situazione epidemiologica, torniamo pure noi costretti o perlomeno consigliati ad andare in onda con la mascherina. Il rischio di asfissia in un contesto in cui si parla per mezz'ora di fila sempre dietro l'angolo, per cui benvenga I Try ad aprire questa seconda parte del Demone del Tardi. Dove ce l'avamo lasciati con l'insostenibile leggerezza del Parlamento, e riapriamo a questo punto nuovamente con gli aggiornamenti su Quirinale, la serie. E devo dire che mi sarei aspettato oggi un editoriale sul tema firmato niente poco di meno che da Marco Predolin, perché oggi la vicenda del Quirinale prende un po' il format del gioco delle coppie, perché sono sostanzialmente tre le coppie in campo a giocare la partita del Quirinale: quella formata dai due Matteo, quella formata da Giorgia Meloni ed Enrico Letta, e poi la coppia degli sfigati, quelli che non si sono figliati gli altri, ovvero Movimento 5 Stelle e Berlusconi, che paradossalmente devono cercare di far convergere reciprochi, per quanto distanti, interessi. Viene presentato un po' così alla fine la questione, ma la coppia più importante, la coppia del giorno, naturalmente, e quella formata da loro, da Giorgia e da Enrico, già ribattezzati Sandra e Raimondo per voce della stessa Giorgia Meloni. Siamo sulle colonne di Repubblica, ma l'evocazione di Giorgia, Sandra e Raimondo la troviamo un po' da parte di tutti. Si racconta della strategica simpatia di Letta per Meloni. Qua siamo sulla vignetta di LK, uno dei due personaggi, la strategica simpatia di Letta per Meloni, l'altro personaggio non possiamo lasciare alla destra, e scrive Emanuele Lauria: il primo obiettivo comune di Sandra e Raimondo, pardon, di Giorgio ed Enrico, è rintuzzare le ambizioni di Silvio Berlusconi. Ebbene sì, perché Berlusconi è tornato davanti per quanto riguarda le scelte necessarie del centrodestra. Chi lo dice? Lo dice la Moratti, la candidata di ieri, che oggi ha colloquio con Chiara Baldi sulle colonne della Stampa. Si schernisce: per noi il candidato è Berlusconi, niente intese segrete con Giorgia, la vicepresidente della Lombardia, dice l'ex premier, l'uomo su cui punta il centrodestra unito, mentre per lei ci potrebbe essere, a sorpresa, la partita del 2023, quella della regione Lombardia, per il dopo Fontana, dove la guida è sempre stata leghista. Ma torniamo al Quirinale e a Sandra e Raimondo. Il segretario dei Dem, scrive Emanuele Lauria, ha capito già da un po' che per rompere il fronte del centrodestra e sventare la minaccia che viene da Arcore deve far leva su Fratelli d'Italia. E infatti, in una Treu che l'ha persino applaudito, Letta ha chiamato Meloni dentro il recinto della coalizione, che dovrà scegliere un nome ampiamente condiviso, e il nome, lo capiscono tutti, non può essere quello divisivo del Cavaliere. Letta riafferma il metodo: una convergenza larga su una presidenza ispirata a scelte di terzietà, con il coinvolgimento appunto dell'opposizione. Dall'altra parte Lampante, che dietro le continue precisazioni su Berlusconi: ma forse il Quirinale non gli interessa più, lo sosterremo, però servono i numeri, dobbiamo pensare anche a un piano B e C. E dietro gli incontri con potenziali rivali del grande vecchio di Argore, leggi Letizia Moratti, non c'è esattamente una convinta adesione di Giorgia Meloni, al di là delle parole, all'autoinvestitura di Re Silvio. Con tutto il rispetto per il padre nobile della coalizione, la giovane condottiera della destra vede l'eventuale ingresso di Berlusconi nel Palazzo dei Papi non tanto come un ritorno al passato, ma come un ostacolo a un proprio futuro da premier, visto che sfumerebbe quel che resta del sogno di andare ad elezioni anticipate. Soprattutto Draghi potrebbe restare al governo anche dopo il 2023. Enrico e Giorgia, prosegue Emanuele Lauria, la pensano allo stesso modo davvero su tante cose. Volete mettere la comune passione per maggioritario e bipolarismo? Con questa intesa, in fondo, uno legittima l'altra. Da destra Meloni offre una sponda per future e difficili riforme su questa via. Dal campo progressista, Letta individua la presidente di Fratelli d'Italia come rappresentante di punta della coalizione avversa, non più antieuropeista, bensì conservatrice. La sintesi di questo processo sta in una frase pronunciata dalla deputata romana: io e Letta siamo i segretari dei due principali partiti italiani, due avversari leali che si confrontano. E quindi Sandra e Raimondo, ricordo che anche ieri si sono incontrati e si sono sorrisi alla presentazione del libro Pedagogia e Politica. Ora non si sa, chiosa Lauria, se questo dialogo porterà davvero a una soluzione comune per il Quirinale. Di certo, con l'amata rivale, Letta condivide in silenzio la propensione per lo spostamento di Draghi sul Colle. E dunque, eccola qua, la coppia principale, quella protagonista del gioco delle coppie che sta giocando la partita per il Quirinale. Ma il punto definisce Francesco Olivo sulle colonne della stampa: Cartabia Premier e Draghi al Colle, ci sarebbe un patto per convincere le Camere. I blocchi si organizzano, ieri il centrosinistra, domani il centrodestra, incontri interlocutori, niente nomi per ora, il rischio di bruciarsi è altissimo, si cerca piuttosto un metodo per cercare di sopravvivere in una delle fasi più complesse degli ultimi anni, con la speranza di condurre le danze. In Parlamento ormai si respira aria di rassegnazione, nata vuota. Quasi tutti concordano sul fatto che lo scenario più probabile è quello di mandare Mario Draghi al Quirinale. In transatlantico lo si ripete più con impotenza che con entusiasmo. Per eleggere l'ex presidente della BCE, i parlamentari però hanno bisogno di essere rassicurati sul futuro. Serve cioè un pacchetto che preveda Draghi al Colle senza andare ad elezioni anticipate. Così la caccia al candidato, anzi alla candidata, si sposta verso Palazzo Chigi. Il nome che gira con più insistenza è appunto quello di Marta Cartabia. Con meno convinzione si parla poi in queste ore dell'avvocato Paola Severino, dell'ex sindaca di Milano Letizia Moratti, eccola di nuovo qua, questa volta a Palazzo Chigi, e della presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati, anche lei evocata costantemente per ogni tipo di carica. Con l'attuale ministra della giustizia, Draghi dal Colle potrebbe gestire l'ultimo anno di legislatura che si prevede tribolato. Il Movimento 5 Stelle farebbe resistenze, ma parte del gruppo è più spaventato dalle urne che dall'autrice della riforma della giustizia. Più complicato far convergere i voti della maggioranza su Severino, in cui nome, lo ricorderete anche voi, evoca a Berlusconi la dolorosa decadenza da senatore, o quelle più spiccatamente di centrodestra come Moratti o la presidente del Senato. Enrico Letta e Roberto Speranza, insieme a Conte, hanno siglato ieri un patto di consultazione con lo scopo di eleggere un presidente istituzionale che sia anche compatibile con l'incarico di presidente del CSM, cioè un veto di fatto a Silvio Berlusconi. Il 13 gennaio il PD si riunisce per definire la strategia, dall'altra parte sono in marcia i preparativi del vertice del centrodestra con Berlusconi, che ieri è arrivato a Villa Grande, la nuova residenza sull'Appia antica. Tanto retroscenismo, molta fuffa anche per brodo, ma intanto, come dire, raccontare bisogna raccontare. E per chiudere questa pagina dedicata a Quirinale, la serie dove appunto oggi sono protagonisti Giorgia e Enrico, e dove continuano a giocare un ruolo, come dicevamo, le altre due coppie, i due Mattei su tutti, ma poi anche le convergenze necessarie di 5 Stelle e Forza Italia, c'è chi, come in un altro gioco che è quello della sedia, è rimasto in piedi, ovvero il centrismo incarnato e rappresentato dal governatore della Liguria Toti, leader politico di Coraggio Italia. E attenzione, perché dopo che ieri, sempre sulle colonne di Repubblica, la Boschi con un'intervista sanciva di fatto una ideale intesa, chiamiamola così, con la Lega per le linee di indirizzo e le scelte sul Quirinale, oggi Toti dice: io, Renzi e gli altri, con il voto sul Colle nascerà il nuovo centro. Si parte da una constatazione consapevole, cioè che il centrodestra da solo, dice Toti, non ha i voti per eleggere il presidente, e quindi è necessaria l'alleanza con Renzi. Ci sta lavorando, gli chiede Massimo Minella. Ecco la risposta di Toti: con Renzi e con tanti altri il dialogo può essere su più temi, a partire dalla scelta per il Quirinale, che deve riguardare riguardare una personalità che possa rappresentare la parte più ampia del paese. Un altro pezzo di dialogo riguarda la necessità di una nuova legge elettorale e poi c'è la volontà di dare all'esperienza dolorosa della pandemia una risposta politica sobria nei toni, approccio che è proprio dei partiti centristi. Ancora nulla di concreto per ora, ma io vorrei un'aggregazione che sia un grande contenitore federale e con liberali, social riformisti e popolari. E dunque ecco qua Toti che squaderna il proposito e il progetto di Grande Centro, che comprende lui di Coraggio Italia, Renzi, magari Calenda, che nel frattempo si è dimesso, guarda un po', da consigliere comunale a Roma, e chi altro si voglia aggiungere. Direi che possiamo chiudere anche la pagina dedicata al Quirinale, visto che si parlava di Renzi. Torniamo sulla prima pagina del Corriere, che come tante altre prime pagine si occupa dei dolori degli emiri, perché c'è il divorzio tra l'emiro Al-Maktoum e la principessa Aya, figlia di Re Hussein di Giordania, che gli ha chiesto 650 milioni di euro come alimenti per la separazione, ma specifica, attenzione, il Corriere della Sera non ha ottenuto i cavalli. Sempre sulla prima del Corriere della Sera, ma anche sulla prima della Gazzetta e di altri giornali, si ritorna a parlare di calcio e di inchieste, perché dopo la Juventus questa volta tocca all'Inter entrare nel giro delle inchieste sul le plusvalenze gonfiate, e nonostante il tentativo di censura da parte della Jihad nerazzurra, che vorrebbe impormi di non leggere nulla che possa essere interpretato come parlare male dell'Inter, andiamo a pagina 24, dove ne scrivono oggi Luigi Ferrarella e Giuseppe Guastella. Si parla di Pinamonti, di altri giovani calciatori in Serie C che hanno generato per le casse e per il bilancio nerazzurro quasi 90 milioni di euro, si sospetta, ma come sempre dovrà essere passata al vaglio l'ipotesi di reato, di plusvalenze gonfiate per l'appunto. L'Inter finisce nel mirino della Procura di Milano per le plusvalenze realizzate con la compravendita di alcuni calciatori in un'inchiesta che ipotizza il reato di false comunicazioni sociali in un fascicolo a carico di ignoti, cioè senza indagati, che ha già radiografato anche i conti dei cugini del Milan, nei cui confronti però i primi accertamenti non hanno fatto emergere sospetti di irregolarità. Dopo l'indagine avviata dalle procure di Torino sulle plusvalenze della Juve, i PM milanesi hanno messo sotto osservazione quelle dichiarate da Inter e Milan dal 1 luglio 2017 al 30 giugno 2019. Il 9 dicembre scorso le Fiamme Gialle hanno trasmesso un'informativa evidenziando alcuni possibili criticità nei bilanci dell'Inter negli scambi di una decina di calciatori, attraverso le quali si sarebbe realizzata un'operazione di cosiddetta windows dressing, cioè di mesi dei conti della società allo scopo di rientrare entro i parametri del fair play finanziario richiesti dalla UEFA come condizione perché le squadre di calcio potessero iscriversi ai campionati. Così ieri, per verificare questa ipotesi allo stato embrionale, su ordine dei PM titolari dell'indagine coordinata dal procuratore aggiunto, la Guardia di Finanza ha bussato alla porta della sede della società nerazzurra per acquisire la documentazione, contratti, pagamenti, trattative su tutte le plusvalenze dichiarate nei bilanci di quelle due annualità, quelli quali quelle maturate nelle vendite al Genoa del portiere rumeno Constantin Radu, dell'attaccante Andrea Pinamonti, allo Standard Liegi del difensore belga Zino, un nome belga, tutti e tre poi ricomprati dai nerazzurri, eccetera eccetera eccetera. Insomma, queste sono le caratteristiche della indagine, e poi si tratterà di vedere se ci sarà un seguito oppure no, così come nel caso della Juventus. Visto che abbiamo ancora solamente tre minuti, li utilizziamo per fare una ricognizione ancora una volta sulle prime, che oggi abbiamo un pochino trascurato, per vedere le altre notizie che oggi troviamo in pagina. Per esempio sulla Stampa, ma non è l'unico giornale, scrive della fine dell'era della pelliccia, vietata la vendita e l'allevamento, notizia su cui sicuramente troverete tutte le informazioni del caso, se già non le avete avute, in considera l'armadillo. E poi, a proposito della manovra, si segnala che sono stati stanziati 25 milioni per i disturbi alimentari, quei fondi per combattere l'anoressia. Babbo Natale sta sulla Prima di Repubblica nella vignetta di Altan, un Babbo Natale un po' irrigidito e dallo sguardo quasi malinconico, che dice laconicamente: ho fatto il tampone, mentre Corrado Augias evoca e invoca l'Expo di Roma come riscatto per voltare pagina. Ah no, mi sono dimenticato una cosa fondamentale, perché va bene l'allarme Omicron, ma come sempre ci sono allarmi ben più gravi, come quello lanciato questa mattina da Libero, perché va bene la pandemia, ma è tornato il terrorismo, un terrorista alla Camera, titola tutta pagina Libero, per di più un terrorista alla Camera invitato dalla Boldrini, che è molto più pericoloso di un terrorista alla Camera di per sé, terrorista alla seconda perché invitato dalla Boldrini. Un condannato palestinese parla di diritti umani a Montecitorio, ma c'è di più, perché non c'è solamente la allarme terrorismo alla Camera, ma anche l'allarme comunismo alla Camera. La ministra grillina Dadone raddoppia i fondi per celebrare i comunisti, per festeggiare il PC. I soldi li trovano e li raddoppiano pure. La ministra grillina Dadone firma un bando per progetti e iniziative che ricordino la fondazione del Partito Comunista. I fondi stanziati passano da 400 e 800 mila euro, denuncia Libero. Ammazza che combinato disposto letale, terrorismo e comunismo, tutti quanti alla Camera e tutti quanti insieme, mentre la denuncia che arriva dalla Verità è: niente cure a domicilio, però arriva l'aborto. Non ho capito bene cosa significhi, ma così dice la Verità, che con Marcello Veneziani ci dice che è ora di rifare i conti con il Manzoni patriota e cristiano, con il Manzoni illuminista già abbiamo dato, è il momento del patriottismo e del cristianesimo anche e soprattutto nel Manzoni. Sempre più infetti ma non li cerchiamo, è il titolo che fa oggi il Fatto Quotidiano. In 12 mesi hanno tagliato del 24% i tracciatori, mentre sulla Prima del Messaggero una notizia che riguarda gli statali: firmato il contratto, i bonus fino a 3.000 euro arretrati in arrivo, da 85 a 117 euro lordi di aumento medio mensile. Il nuovo contratto per gli statali delle funzioni centrali è stato più generoso rispetto a quello del triennio 2016-2018. Il Tempo proprio non ce l'ho più, e allora cito solamente in chiusura le parole del Papa, che troviamo sulla Prima del Manifesto. Il Papa che dice: più soldi all'istruzione, meno le armi. Ma soprattutto la fotonotizia che troviamo sulla Prima di Avvenire e che poi viene richiamata in prima anche dal Manifesto, sono gli unici due giornali che denunciano l'ennesima strage nel silenzio: 163 migranti morti in mare, ancora morti nel Mediterraneo, 163 persone sono annegate nell'ultimo fine settimana davanti alle coste della Libia nel tentativo di raggiungere l'Italia. Ho finito il Tempo, ci risentiamo domani mattina come sempre con il Demone del Tardi. Grazie per esserci stati. Tra poco Prisma con Lorenza Ghidini e Roberto Maggioni. Ciao a tutti e buona giornata da Gianmarco Bacchi.